occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through blowing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but trucks to look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am. And words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid. I want to prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you pledge your hand with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Groovy little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
Le 8 minuti e ricomincio. Le 8 minuti, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Eccoci qua, comincia una nuova settimana del Demone del Tardi. Comincia il martedì, il 6 ovviamente, non ne azzecco una questa mattina, ma in qualche modo prima o poi la azzeccherò pure io. Allora andiamo sulle cose che forse vi è più facile del cerimoniale, cari amici all'ascolto. Allora l'avete sicuramente sentito, il Nobel per la medicina è stato assegnato agli scienziati che hanno scoperto il virus dell'epatite C, battuto di un'incollatura gallera per la teoria dei due infetti contemporaneamente. Mannaggia, peccato. Terza classificata la signora Angela da Mondello per la scoperta del qui non ce n'è di Covid. Peccato davvero, poteva essere un Nobel finalmente italiano, ma attenzione perché già oggi avremo l'occasione di rifarci, perché il Nobel per la fisica potrebbe andare a Di Maio e Di Battista per la scissione dei 5 stelle, 2 stelle e mezzo a uno, 2 stelle e mezzo all'altro, con Casaleggio che minaccia di portarsi via la palla e chiudere a chiave blog e piattaforma tenendosi l'intero portafoglio clienti, con il comitato dei garanti che prova a bannare condannarlo, derubricandolo da figlio del padre fondatore a webmaster abusivo, con casaleggio ancora lui, che minaccia di cedere Rousseau ad altri non meglio specificati movimenti terrapiattisti, forconi, rettiliani, chissà, siamo soltanto alle eliminatorie e poi si vedrà. Uno psicodramma da chat di WhatsApp che ora rischia però di finire in tribunale, a dimostrazione che la transizione da movimento a partito è complicata, figuriamoci quella da SRL a partito. Intanto hanno dovuto dire a Toninelli che il movimento è andato in cielo, se non altro un po' di umanità. Ma torniamo per un attimo ai Nobel, per quanto ancora con l'amarezza nel cuore per non aver visto il Nobel per la medicina assegnato a Gallera, scopritore dei due infetti contemporaneamente, ma dicevo, torniamo ai Nobel perché nel fine settimana è stato assegnato anche il Nobel per l'asciutto, che è andato al Mose, grande Mose, bravissimo, dammi un 5, ha salvato Venezia dall'acqua alta, certo ci ha messo quei 4 lustri, quella montagna di miliardi di tangenti, ma alla fine ce l'ha fatta, bravo Mose, insomma quasi ce l'ha fatta, perché come insegna la sigla di Sandokan, sale e scende la marea, tutto copre, tutto crea, e ieri la marea è salita un po' più del previsto e l'acqua di nuovo tracimato. Comunque bravo lo stesso il Mose, anzi dico di più, ci vorrebbe un Mose anche per fermare il Covid, così tra 40 anni ne saremo fuori. Ma intanto invece continuiamo ad esserci dentro, è il momento del revival, potevano tornare i balli latinoamericani e invece sono tornati i DPCM di Conte. I DPCM, quanto ci sono mancati, ve li ricordate? DPCM, ripassiamo, acronimo che sta per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche se qualcuno su Twitter ha individuato un acronimo più pertinente, cioè dovete portare sto cazzo di mascherina, DPCM appunto. Allora c'è dibattito sul tema, il Comitato Tecnico Scientifico vuole adesso imporre la mascherina anche all'aperto. I virologi Galli e Crisanti dicono invece che non serve. Come sempre si cercherà di raggiungere un buon compromesso, e il compromesso potrebbe essere sì alla mascherina anche all'aperto ma tenuta sul gomito, oppure anche la variante con fuori il naso, che è quella tutt'oggi preferita dall'anziano. Staremo a vedere. Comunque a cavalcare il no sono i governatori della destra, che poi sono un po' la versione istituzionale dei no mask, e tra tutti mi piacerebbe segnalare ora l'approccio romanticissimo del governatore Toti, che ieri ha detto: se sono sul molo a guardare il tramonto non mi serve mettere la mascherina. Mamma, quanta poesia in Toti, vedi, a frequentare Bondi per tanti anni a Mediaset. Comunque occhio Toti, che quella rosseggiante palla di fuoco sul filo dell'orizzonte potrebbe non essere il tramonto ma il lanciafiamme di De Luca che dal mare invade la Liguria. Accanto al romanticissimo Toti ne approfitto per segnalare anche il taglio esistenzialista letterario di Repubblica, che oggi per raccontare i lockdown parigini titola "Chiudono le brasserie amate da Sartre", che effettivamente suona meglio di serrata dei ristoranti, che è decisamente un po' prosaico. Insomma, chiudono a Parigi, chiudono a New York, ma Bogliasco proprio non sa da fare, e nonostante le rassicurazioni sta aleggiando lo spettro di un nuovo possibile temibile lockdown. Nel caso la situazione si aggravasse, dicono le indiscrezioni, si pensa a un lockdown soft. Non si è capito esattamente che cosa sia un lockdown soft, forse è un lockdown in cui si potrà sussurrare ai runner di andare a casa, al contrario di quell'altro in cui invece gli si urlava di andare a casa. Il lockdown soft, boh, vedremo. Comunque occhio che se dovesse accadere non sarà il virus ma sarà il toner ad essere clinicamente morto di nuovo, quindi portatevi avanti con le scorte, scaricate Immuni, ma scaricate anche i tutorial per fare il lievito in casa, così potrete panificare finalmente in piena libertà. Però dai, non drammatizziamo, anche se la situazione non è chiara al momento. Diciamo che oscilliamo tra Conte che esclude il coprifuoco e Piero Angela che vuole l'esercito in strada. Intanto la la certezza è che verranno proibiti i balli, quindi se non altro chiusura anticipata di Ballando con le Stelle. Ballando con le Stelle, dove c'è stato un incidente, l'avete sentito? Durante le prove Alessandra Mussolini è caduta a testa in giù, consideriamolo un omaggio alla memoria. A questo punto, come dice il mio amico Matteo, la caduta della Mussolini a testa in giù a Ballando con le Stelle non verrà trasmessa da Rai 1, ma verrà trasmessa su Rai Storia, e nella puntata successiva magari anche Emanuele Filiberto, che roteando con il Boogie Woogie finisce in esilio a Cascais. Comunque, tornando al Covid, oh, questa sì che è una bella notizia, tornando al Covid, c'è una speranza che arriva dal Regno Unito. Forse, forse hanno trovato il rimedio per abbattere drasticamente la letalità del virus. Allora, in Inghilterra sembra che abbiano trovato un rimedio formidabile proprio per abbattere la mortalità del Covid. La notizia è di ieri e dice così. Nel Regno Unito 15.841 casi di Covid tra il 25 settembre e il 2 ottobre non sono stati registrati e tracciati perché gli analisti non si sono accorti che i campi di Excel erano finiti. Cioè, capito, è bastata una somministrazione di Excel per abbattere drasticamente la mortalità. Bravi, bravissimi gli inglesi, anche se ricordiamolo, la primogenitura di questa pratica resta quella di Regione Lombardia, che ugualmente all'epoca del primo lockdown si dimenticava ogni tanto dei campi di Excel abbattendo drasticamente i casi e la mortalità. A proposito di redi vivi, invece, Donald Trump, dimesso dall'ospedale militare, torna alla Casa Bianca per la gioia di Melania e, come un toti maggiore, cosa fa? Si toglie subito la mascherina. Trump, che per non aver messo la mascherina potrebbe aver provocato un focolaio Covid alla Casa Bianca. Salvini, invece, per non aver messo la mascherina potrebbe aver provocato un focolaio Covid al ristorante Il Tordo di Terracina. Eccola qua la notizia: allarme Covid, cluster al comizio elettorale di Salvini al ristorante Il Tordo. Ecco, se fosse confermato che si sviluppa un focolaio in ogni posto in cui mangia Salvini, saremo veramente rovinati. Ad essere rovinato invece potrebbe essere il campionato di calcio. Che casino, che pasticciaccio nel weekend. L'ASL di Napoli ha fermato il campionato, si cerca adesso di trovare una soluzione. Intanto quello che è emerso quelli che urlavano Juve merda e quelli che dicevano che l'AS di Napoli c'aveva Zielinski al fantacalcio, insomma, quello che è emerso in mezzo a queste due polarità è che c'è una sorta di grande conflitto giurisdizionale, perché c'era il protocollo che coinvolgeva alcuni soggetti, il Ministero della Salute, il Comitato Tecnico Scientifico, la Lega Calcio, la Federazione Calcio, e poi è apparsa anche l'ASL di Napoli. Insomma, il tema è chi decide in ultima istanza. Io ho provato a capirci qualcosa, insomma, quello che ci ho capito è che per quanto riguarda Juventus-Napoli, stante il protocollo di intesa tra FIGC e Ministero della Salute, lo stop decretato dall'AS di Napoli, il pronunciamento della Lega Calcio, le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico e le precisazioni del Ministero dello Sport, ora è lecito attendersi una denuncia del Codacons, votata sulla piattaforma Rousseau e impugnata dal TAR del Lazio in virtù del decreto regio 1724 del 1876, che conferisce al Sant'Uffizio, sentiti Fabio Caressa, CGL, CISL e UIL, il potere giurisdizionale di sancire il 3-0 a tavolino, nonché la validazione del sangue di San Gennaro come protocollo terapeutico anti-Covid. Magari poi invece c'è anche qualcun altro che deve dire la sua, però insomma anche in questo caso staremo a vedere. Però la notizia pulita è che, visto che l'AS di Napoli è riuscita a fermare il campionato, i 5 Stelle le hanno chiesto se magari riesce a fermare anche la TAV, visto che loro non ci sono riusciti e forse, stante la situazione che abbiamo descritto poco fa, non ci riusciranno mai. Ma andiamo a vedere qualcosa dai giornali a questo punto, perché a proposito di DPCM, oggi Francesco Bei sulle colonne di Repubblica analizza quella che è la linea rossa di Conte, un Conte che secondo Francesco Bei ha un'arma in meno. Allora scrive Bei: Il bivio che sta di fronte al governo è tutto nei crudi numeri della NADEF, la nota di aggiornamento del DEF, approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri. C'è scritto che, se le cose si mettessero davvero male, quest'autunno-inverno la caduta del PIL per il 2020 scenderebbe dal meno 9% a meno 10,5% e la crescita nel 2021 si fermerebbe all'1,8% contro il 5,1% del tendenziale. Se al contrario gli italiani si mostrassero saggi e rispettassero le regole anti-Covid, il PIL proseguirebbe la sua crescita arrivando al 6,5% nel 2022. Il problema in fondo, dice Bei, è tutto qua. Il governo Conte, quando si alza lo sguardo dall'Italia e si osserva quanto sta accadendo intorno a noi, ha gestito bene la prima fase del lockdown e anche la riapertura. Anche qui lo dicono i numeri, con la Gran Bretagna che ha 8 volte i nostri contagi, Francia e Spagna anche 10 volte tanti. Ieri il prestigioso istituto Pasteur, tanto per citare cosa accade al di là di Ventimiglia, ha previsto per metà novembre in Francia un'occupazione dei letti di terapia intensiva al 60% nelle regioni in massima allerta. Parigi sta richiudendo tutto, per chi ancora non volesse ammetterlo, è arrivata Angela Merkel pochi giorni fa a dire che in Italia i tedeschi possono viaggiare tranquillamente perché il nostro paese è all'avanguardia nella gestione e nel contenimento del virus. I contagi, semmai, crescono incontrollati oltre i confini. Dato a Conte quel che è di Conte, i problemi veri vengono adesso, non quelli fantasiosi e strumentali che un'opposizione a corto di argomenti urla ogni giorno sui social e nei talk show. Non c'è infatti alcuna dittatura sanitaria, anche se il governo approverà domani un nuovo DPCM per estendere a fine anno lo stato di emergenza. Non siamo l'Ungheria di Orban, per fortuna. L'opposizione ha un telegiornale nella televisione di Stato, i suoi giornali escono in edicola, i suoi candidati a sindaco vincono ogni tanto le elezioni, i suoi governatori guidano 14 regioni su 20. Il Parlamento è aperto e funzionante e i pubblici ministeri, come quelli di Catania, a volte, se ritengono, lasciano cadere le accuse contro i suoi leader. Il regime esiste solo in certa propaganda sguaiata. La questione seria sul tavolo è invece un'altra. Ormai l'abbiamo capito, siamo in piena seconda ondata. Stavolta, tuttavia, a differenza del primo match contro il Covid, il Presidente del Consiglio è come un pugile che sta per salire sul ring con una mano legata dietro alla schiena. Può certamente varare misure di contenimento e ulteriori restrizioni, tuttavia è chiaro che il paese non potrebbe sopportare un nuovo lockdown come quello sperimentato in primavera. Non potrebbe economicamente, perché molte imprese che stanno rialzando la testa fuori dall'acqua sprofonderebbero per sempre, e forse nemmeno socialmente. Se gli italiani hanno accettato in massa e di buon grado di restare 2 mesi chiusi in casa, già si nota con quale insofferenza è stata accolta una misura minima come l'obbligo della mascherina anche all'aperto. Dunque a Conte non resta che la strategia dei piccoli passi. Lo si vedrà con il DPCM prossimo 21, nessun coprifuoco, bar e ristoranti aperti, però magari davanti alle scuole, all'uscita e all'entrata, poliziotti e vigili controlleranno che tutti indossino la mascherina, e dopo le 10 di sera sarà vietato ai vari alimentari aperti all night long di vendere alcolici, per evitare che i ragazzi della piazzetta alimentino nuovi focolai. Misure minime, appunto, di buon senso, come quelle che hanno consentito alla scuola di riaprire e, contro molti pronostici, tenere bassissimi i contagi. Studenti con Covid dopo 2 settimane appena lo 0,021%, tenendo sempre pronta l'opzione di chiudere selettivamente i territori più colpiti, per cui avanti così con giudizio, dice, lasciando i piagnistei sul regime agli amici del premier ungherese. Questo Francesco Bei, che dà a Conte quel che è di Conte e riconosce una cosa che è piuttosto impopolare e difficile da dire, ovvero che gli italiani, una volta tanto, sono stati anche più bravi del previsto nel gestire l'emergenza Covid che ci ha colpiti per primi. Non stupiamoci peraltro se, visti i numeri di ieri, oggi i contagi supereranno la soglia dei 3.000. magari sono un cattivo profeta, però sta nella natura epidemiologica del ciclo, e quindi insomma si tratta di attrezzarsi. A proposito di chi si deve attrezzare, ci sarebbe la regione Lombardia che avrebbe dovuto provvedere alla fornitura dei vaccini anti-influenzali, che, come si sa, sono un elemento importante soprattutto dal punto di vista della disambiguazione diagnostica se si riscontrano sintomi di natura influenzale che possono essere realmente di Covid o confusi per Covid. La denuncia del weekend della vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo, poi ripresa anche dal sindaco Sala, che hanno attaccato durissimamente in modo frontale la regione Lombardia e intanto emergono, come dire, passo a passo gli elementi del gran pasticcio, ad essere generosi, che Regione Lombardia ha fatto nell'approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali che non ci sono. Scrive Simona Ravizza oggi sulle colonne del Corriere della Sera: l'acquisto dei vaccini contro l'influenza in Lombardia è diventato una soppopera. 9 gare, 3 non aggiudicate, una sospesa, una andata deserta. Nulla di fatto, soprattutto per la maxi fornitura da 1,5 milioni di dosi che avrebbe dovuto arrivare con il nono bando chiuso il 30 settembre. Insomma, sembra aver fatto molta più fatica Gallera a comprare i vaccini di quanto non abbia fatto il Milan a comprare un difensore centrale, e il Milan alla fine non l'ha comprato il difensore centrale. Comunque, prosegue Simona Ravizza, bisognerà accontentarsi di 500.000 nuovi vaccini, un terzo di quelli richiesti. La regione riesce a portarseli a casa con la decima gara, chiusa ieri alle 12.30, in corso di aggiudicazione. Stamattina, con ogni probabilità, arriverà la notizia ufficiale. La Lombardia dunque potrà disporre di 2,8 milioni di dosi in totale contro i 3,8 auspicati. Fin qui, con le 4 gare andate a buon fine, c'erano 1.868.000 vaccini per adulti e 430.000 per bambini. Il problema è che le disponibilità del mercato sono andate ad esaurirsi. Mai come quest'anno la vaccinazione è considerata fondamentale per distinguere i sintomi dell'influenza da quelli del Covid-19 e non sovraccaricare inutilmente i laboratori di analisi dei tamponi negli ospedali. Il Ministero della Salute raccomanda di vaccinarsi sopra i 60 anni, contro i soliti 65, a chi appartiene a una categoria a rischio, compresi gli operatori sanitari, e ai bambini, in particolare sotto i 6 anni. Ma con le dosi disponibili agli sgoccioli, i prezzi salgono, così la regione, per riuscire ad accaparrarsi qualcosa, deve raddoppiare il prezzo d'acquisto, 10 euro a dose, il doppio rispetto ai primi rifornimenti e a quanto speso dal Veneto, 5,5 euro a vaccino per 1,3 milioni di dosi comperate, o dall'Emilia Romagna, stessa cifra per 1,2 milioni di antinfluenzale. E per rendere l'offerta più appetibile, l'agenzia di Regione Lombardia deve consentire al pagamento in anticipo, cosa che non avviene praticamente mai. I problemi nascono da lontano, nei mesi in cui la Lombardia è sotto tsunami del Covid, e il 23 marzo, quando la centrale acquisti Aria certifica il fallimento della prima gara indetta il 26 febbraio. Si propone, il virgolettato, la non aggiudicazione della procedura in quanto da parte dell'unico operatore partecipante sono state presentate offerte superiori alla base d'asta. In quel momento la GlaxoSmithKline è disponibile a fornire 1,3 milioni di vaccini a 5,9 euro a dose, ma il bando è per 4,5 euro a dose, verosimilmente nel tentativo di risparmiare. La seconda gara viene revocata il 21 maggio perché i vertici dell'assessorato alla sanità si rendono conto che sono necessari più vaccini di quanti ne sono stati richiesti. Altro tempo perso. Esito della terza gara il 23 giugno, l'offerta sale a 5,9 euro a dose, che era quella che era stata proposta nella prima gara, ma si trovano solamente 20.000 vaccini pediatrici, nulla per gli adulti. Dopo le 4 gare riuscite durante l'estate, il 24 agosto si ripropone il problema: nessuna offerta ricevuta per 700.000 vaccini per adulti a oltre 4 milioni di euro. Con la nona, la Lombardia è disponibile a pagarli più del doppio, ma ormai non trova più i quantitativi auspicati. L'assessore alla sanità Giulio Gallera non ci sta a essere messo sotto accusa e ribadisce: i quantitativi disponibili sono sufficienti. Ma com'è possibile se solo gli over 60 che dovrebbero vaccinarsi sono quasi 2,2 milioni, il 75% del totale, più ci sono tutte le categorie a rischio e chi spera di acquistare il vaccino in farmacia? Questa è la domanda con cui chiude il pezzo Simona Ravizza sulle colonne del Corriere. E a proposito di farmacia, oggi Repubblica intervista proprio un medico di famiglia, presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi. Rossi, ci spieghi perché siete così arrabbiati, gli chiede Tiziana Del Giorgio, perché è dall'inizio dell'estate che diciamo che bisognava pensarci per tempo e organizzarsi per non arrivare in questa situazione, e invece siamo a ottobre ed eccoci qua senza sapere ancora nulla. Incredibile. Che cosa vi preoccupa di più? Ci mettono in una situazione molto antipatica, le aziende sanitarie territoriali indicheranno pure le fasce con priorità, ma poi il vaccino lo dobbiamo fare noi, ci siamo noi in studio, ci saranno pazienti che insisteranno molto, e se per esempio si presenta una persona anziana preoccupata con esigenze particolari che però non ha patologie concomitanti, che fai? Dici di no perché non rientra tra le priorità? Non è semplice. Ma avete molte richieste? Gli fanno. fanno molto di più del solito. In tanti ci chiedono, si informano. Sa quante volte mi capita di sentirmi dire: dottore, me l'ha consigliato per anni e ho sempre declinato, ma sa, quest'anno. Quante persone vaccina in media un medico di famiglia? Gli chiede ancora Tiziana De Giorgio. Parlando di una media di 1600 pazienti seguiti, il target è di circa 250 pazienti, ma quest'anno si arriverà a circa 300, forse anche di più contando gli over 60. Ed è qui che sta il secondo motivo di rabbia, cioè tutti consigliano il vaccino, sono state ampliate le fasce di gratuità, ma così alla gente fanno passare la voglia, con l'aggravante che se uno decide di andare in farmacia e di farselo privatamente non lo trova nemmeno andando in Svizzera, come facevano fino a poco tempo fa i più smart. Non ci sono giustificazioni di nessun tipo per questi ritardi. E che cosa chiedete alla regione? Risponde di darsi una mossa, di sbrigarsi e fare arrivare queste dosi, perché davvero non se ne può più. Con questo sono arrivato alle 8:30 minuti del mattino, quindi vado a tirare giù la Claire a fare la serrata di questa puntata del Demone del Tardi. La linea va al GR come sempre, dopo la linea passa a Roberto Maggiore e Lorenza Ghidini per Prisma. Noi ci sentiamo invece domani mattina alle 8 sulle frequenze Radio Popolare, Popolare Network. Ciao!